gli atomi le ricordate, la tua me la ricordo, ma ce n'era anche un'altra. Al limite,
siamo spallati.
Tra tutti le ricordiamo. Bene, cominciamo allora con questo tema della casa, facendo però alcune precisazioni iniziali per chiarire i termini del discorso, perché quando noi diciamo nella nostra cultura attuale casa o famiglia, evidentemente il modello che ci scatta in testa sono le nostre famiglie piccole, di poche persone, e che non è senz'altro, non rispecchia senz'altro la situazione di casa e famiglia quando si parla del mondo antico. E quindi noi dobbiamo evitare di pensare alle nostre case e invece cercare di entrare nella realtà sociale e umana di quello che si trova più o meno nel primo secolo dopo Cristo, e che noi possiamo conoscere da altri documenti e soprattutto dalla storia della Grecia e di Roma, che avevano avuto molto influsso anche in Palestina e che avevano degli aspetti ancora più accentuati. Diciamo che la casa è piuttosto da intendere come il casato, vale a dire quella composizione complessa di molte persone imparentate, quindi è piuttosto una parentela allargata, che vivevano o condividevano una grande casa, una serie di case. Forse noi ci potremmo ancora fare un'idea, almeno chi ha una certa età, si potrebbe fare un'idea di quei casali fatti a schiera, non come le moderne case a schiera, ma su quello stile lì, dove le famiglie vivevano insieme, i genitori, i figli che si sposavano e, come dire, occupavano tutto il casale, tanto che molti nostri casali prendono proprio il nome dalle famiglie, o meglio, sì, dalle famiglie che vi abitavano e che avevano lo stesso cognome per via del fatto che tutti quelli della famiglia non se ne andavano a abitare altrove, ma rimanevano lì anche per motivi concreti di lavoro dei campi, di accudimento degli animali, eccetera. Quindi noi dobbiamo pensare a famiglie che dovremmo chiamare plurifamiglie rispetto alle nostre attuali. E anche in Palestina si sono trovati in effetti delle costruzioni che erano semicircolari o fatte a U, chiuse davanti da un muro di cinta, e in quella serie di case abitavano tutte le famiglie imparentate, e quindi la famiglia era composta da diversi membri, non pochi. E poi facevano parte anche della famiglia i lavoratori o gli schiavi, soprattutto quelli che non avevano casa e che quindi venivano assunti a lavorare nei campi o a stare dietro gli animali, e che abitavano nello stesso luogo dove abitavano i datori di lavoro, in questo caso, cioè le famiglie che dando lavoro ospitavano anche queste persone. A Roma, in Grecia, appunto, c'erano famiglie anche abbienti che avevano decine di schiavi e vivevano tutti lì. Quindi a volte una famiglia poteva raggiungere decine e decine, una famiglia intesa in quel senso antico, poteva raggiungere decine di persone. Poi sappiamo dalla storia romana che a far parte della famiglia c'erano i cosiddetti clientes. I clientes erano, potremmo dire, dei poveracci, no? Che venivano mantenuti da famiglie abbienti in cambio di servizi, di alcuni servizi. Il servizio più richiesto era quello di andare in giro per la città a parlare bene di quella famiglia. cioè far pubblicità. Era l'antica forma della pubblicità, e non essendoci televisione, quindi sketch, o non avendo ancora inventato i manifesti da mettere fuori, allora c'erano alcuni clientes che in cambio di vitto e alloggio facevano questo mestiere, no? Di tenere le pubbliche relazioni in nome della famiglia che li manteneva economicamente e dava loro un tetto. Quindi la famiglia si allargava ancora di più sotto questo aspetto. Per cui quando noi sentiamo parlare di famiglia nel Nuovo Testamento, noi dobbiamo pensare a questa complessa composizione di personaggi che erano legati al nucleo centrale o da vincoli di parentela o da vincoli di lavoro o da vincoli di relazioni esterne. Questa era un po' la configurazione che noi abbiamo. Naturalmente una famiglia così, voi capite, era una piccola società, tanto è vero che tra famiglia e società, tra famiglia e Stato meglio, non c'era nessun livello intermedio. Noi abbiamo la famiglia, poi abbiamo il comune a livello di amministrazione, poi abbiamo la provincia, poi abbiamo la regione, infine abbiamo lo Stato. Cioè tra noi e lo Stato si sfrappongono o si inseriscono altre mediazioni, in questo caso del potere amministrativo di altro tipo, che allontana, per così dire, la famiglia e lo Stato. Mentre allora c'era l'istituzione della famiglia, anche perché era numerosa, e l'istituzione statale. In mezzo non c'era niente. Per cui la famiglia aveva socialmente un'enorme importanza. Tanto vero che, ricordiamo l'abitudine romana, era addirittura di dare il proprio nome ai clientes o alle persone non appartenenti come parentela al gruppo familiare, proprio per un'altra forma di pubblicità ma anche di potere, perché più si era e più potenti socialmente ci si dimostrava. Se io avevo solo due schiavetti contavo niente, ma se ne avevo 200 di schiavi, i quali come soprannome portavano il mio, la gente Giulia, ad esempio, no? E così di seguito, tutte le altre famiglie davano i nomi in modo tale che anche a livello pubblico risultasse una potenza. Allora, in termini un po' più ridotti, però anche quando Gesù parla di famiglia, si deve pensare almeno all'ambito parentale, almeno. Allargato, quindi fratelli, sorelle, cognati, nipoti, genere, nuore, eccetera, che condividevano una piccola frazione, per usare termini moderni, e che veniva gestita dal capofamiglia, che aveva una vera e propria autorità su tutti. Non c'era nessuno che poteva decidere al di fuori del capofamiglia, il quale attribuiva compiti e lavori ad ognuno di quelli che facevano parte della famiglia e a lui dovevano rendere conto. Tanto vero che lo Stato si pensava come una famiglia allargata, cioè era pensata col modello di una famiglia allargata, no? Soprattutto là dove c'era una forma dittatoriale, e chi detta legge dà compiti a tutti, definisce il ruolo di tutti. Allora, su questa famiglia, vi dicevo l'altra volta, era uno dei valori che Gesù ha trovato al suo tempo, Gesù usa l'ascia. Perché abbiamo diversi interventi di Gesù su una diversa concezione di famiglia. Voi ricordate sicuramente, per citare alcuni passi del Vangelo, quando arrivano la madre e i fratelli di Gesù Gesù sta predicando, non riescono a avvicinarsi e allora si fa correre la voce fino a che arriva Gesù e gli dicono: tua madre e i tuoi fratelli sono fuori e vogliono parlarti. E Gesù risponde: ma chi è mia madre, chi sono i miei fratelli? E guardandosi intorno dice: eccoli, questi sono mia madre e i miei fratelli, eccetera, perché chi fa la volontà di Dio mi è madre, padre, fratello, sorella, eccetera. Un colpo, ad esempio, assestato alla struttura familiare legata ai vincoli di sangue, legata alla parentela. Gesù pone in questo caso un altro vincolo, che è quello di chi fa la volontà di Dio costituisce la mia famiglia. Questo non vuol dire che sua madre non faceva la volontà di Dio, è che lui voleva appunto dare un'indicazione, una prospettiva diversa da quella di tipo sociologico mantenuta fino a quel momento. Oppure quando Gesù, con parole ancora più dure, dice: chi non odia suo padre e sua madre non è degno di me. Evidentemente questo odiare nel linguaggio semitico non vuol dire voler male, far del male, eccetera, vuol dire semplicemente essere di fronte a una scelta, prendere una strada, abbandonarne un'altra. Chi ama padre e la madre più di me? C'è una scelta tra il padre e la madre e me. Allora, per evidenziare questa scelta, nel linguaggio semitico si usano forme forti, verbi forti, chi odia, chi ama, in modo che non ci siano ambiguità sul tipo di scelta, non c'è possibilità di stare con i piedi in due scarpe, no? È impossibile, no? Oppure quell'altro passo dove dice che chi diventa discepolo di Gesù deve aspettarsi di essere denunciato dai propri familiari: padre contro figlio, figlio contro padre, madre contro figlia, figlia contro madre. Vedete, queste espressioni di Gesù volgono tutte a prospettare, a ricostruire un altro tipo di modello familiare che possiamo sintetizzare così: supera o a volte non tiene conto dei legami di sangue, che si allarga ad altre persone che hanno in comune il cui legame diventa la fede, il fare la volontà di Dio, la fede. La fede costruisce un legame che va oltre i legami di sangue, che qualche volta si contrappone ai legami di sangue. Noi dobbiamo pensare non alla tranquillità del nostro cristianesimo attuale, ma dobbiamo pensare al cristianesimo delle origini, per almeno i primi secoli, quando diventare cristiano poteva significare effettivamente correre il rischio di denuncia e di morte o di esilio e di altre cose. E questo poteva avvenire all'interno della famiglia. Chiunque della famiglia poteva denunciare che in quella famiglia c'era un tale, fosse il padrone o fosse uno schiavo, non aveva importanza, era cristiano. E là dove il cristianesimo veniva perseguitato si realizzava esattamente questa parola di Gesù, dove la famiglia si trovava in collisione al suo interno per una scelta che uno o più membri facevano di seguire Gesù Cristo. E in questo caso non potevano più contare sulla famiglia d'origine che li abbandonava, che li esiliava, potevano contare su una nuova famiglia che era quella della comunità cristiana, che si veniva a costituire appunto lentamente in piccoli gruppi. Questo è quanto sappiamo, come dire, dal Vangelo. Ma se poi noi proseguiamo, andiamo a vedere gli Atti e soprattutto le lettere paoline, troviamo altre indicazioni estremamente interessanti su come si è costituito, si è costruito il cristianesimo primitivo. Noi che siamo molto legati alle nostre forme, no? Se noi pensiamo al cattolicesimo, lo pensiamo, perché non abbiamo un'altra scelta, lo pensiamo nelle forme in cui oggi lo troviamo. E crediamo che il cristianesimo cattolico sia sempre stato così, cioè con una diocesi, con un vescovo, con delle parrocchie, eccetera, con delle suddivisioni territoriali, eccetera, eccetera, perché noi l'abbiamo conosciuto così. E come sempre, non solo in fatto religioso, ma anche negli altri, proiettiamo all'indietro questa nostra esperienza. Ma nessuno ci dice, o meglio, ci sono gli storici, i sociologi che ci dicono che proiettare all'indietro la nostra esperienza è un gravissimo errore di miopia storica, no? Perché le cose non stavano come stanno oggi, dopo 2000 anni di sviluppo e di trasformazione. Per cui è interessante capire cosa è capitato agli inizi del cristianesimo. E allora lo sappiamo dagli Atti e soprattutto dalle lettere di Paolo. Cosa succedeva? Succedeva questo, che quando Paolo andava dietro, chi per esso, abbiamo negli Atti la storia della famiglia di Cornelio, no? Che un caso tipico, si dice che si convertì tutta la famiglia, quindi anche gli schiavi, eccetera, perché lì era, a noi fa strano, no? Ma lì il capofamiglia rappresentava l'identità della famiglia. Quello che faceva lui, facevano tutti. Ma era normale, notate, non si sentiva violenza, perché il concetto di individuo e di libertà personale era di là da venire. Il concetto di individuo e di libertà personale, in modo chiaro, risale alla Rivoluzione francese, e un poco più, che capite che ci sono centinaia di anni di differenza. L'individuo non esisteva come concetto, neanche come realtà. Il fatto che io, appartenendo a una famiglia, potessi fare delle scelte mie che fossero era impensabile, e quando avveniva aveva delle conseguenze estremamente gravi, come in questo caso, cioè si era espulsi, si era allontanati, non si poteva più appartenere a quella famiglia, per cui era normale pensare che il tutto avvenisse attraverso il capofamiglia che gestiva la vita dell'intera famiglia. E certo che per noi oggi sarebbe insopportabile una cosa del genere, né? Però siamo a 2000 anni di distanza. Vi dicevo, negli Atti degli Apostoli, nelle lettere di San Paolo, abbiamo alcune indicazioni, perché gli Apostoli predicavano e quelli che accettavano erano pochi, alcune unità, poche decine, non sappiamo, perché i numeri che ci dà San Luca negli Atti degli Apostoli non sono molto affidabili, come tutti i numeri nella Bibbia, perché anche qui noi abbiamo una mentalità matematica e precisa, ma i numeri erano, se si trattava di fare i conti, erano precisi, ma se si trattava di usarli per altro diventavano simbolici, quindi molto difficile confermare quanto Luca ci dice negli Atti degli Apostoli, che quel giorno si unirono 1000 credenti o 100 credenti o 300 credenti, insomma sono da prendere un po' con le molle, no? All'incirca, sono quantità indicative, non precise, ma questi gruppetti presero l'abitudine quasi subito di riunirsi in una casa. Noi abbiamo ancora negli Atti una sola indicazione che i credenti cristiani dopo la resurrezione vanno al Tempio, si dice di alcuni apostoli, di Pietro, di Giovanni. Poi il Tempio non viene mai più nominato. Al posto del Tempio subentrano invece le case. Già abbiamo indicato come si trovavano appunto nelle case a spezzare con letizia e semplicità il pane nelle case. Gli atti sono la storia in divenire di questo fattore, perché si ripete in tutte le città, ad esempio, dove Paolo va. Va in un posto, trova o due, o tre, o quattro, o cinque, quanti sono credenti, cercano immediatamente un luogo per incontrarsi. Ad esempio a casa di Lidia, quando Paolo gira, che era una commerciante di porpora e quindi probabilmente aveva un magazzino, qualche cosa un po' più grande dove poter accogliere delle persone. E in casa di Lidia avvengono le riunioni. Le riunioni erano in genere di due tipi, come facciamo ancora noi oggi. Un tipo che potrebbe essere assimilata a quella di stasera, riunioni dove si veniva, si raccontava Gesù Cristo, si diceva proprio come si fa nelle vecchie tradizioni, no? Parlando di una cosa o di un'altra, diceva: ah sì, mi ricordo che su questo argomento Gesù aveva detto questo, questo e questo. Ah sì, mi ricordo che quel giorno Gesù era andato in quel posto, aveva incontrato quella persona, eccetera, eccetera. Cioè, era un modo di far venire a galla i ricordi di parole e di fatti che Gesù aveva realizzato e che venivano comunicati come indirizzo di vita. Normalmente queste nascevano dalle domande che i credenti facevano agli apostoli o ai testimoni oculari, ai tanti discepoli che avevano conosciuto Gesù. Perché uno dei primi problemi a dover affrontare era questa domanda. Noi non siamo più ebrei, se erano arrivati dall'ebraismo, e non siamo più pagani, se quei cristiani erano arrivati dall'ebraismo. Sia ebrei che pagani avevano una tradizione che permetteva loro di muoversi nella vita, di sapere cosa scegliere nella vita, di avere dei criteri valutativi. Per esempio, sul denaro, che facciamo? Allora, gli ebrei fanno in un modo, i pagani fanno in un altro. La domanda è: e il cristiano cosa fa? Perché c'era bisogno di trovare una identità che non tanto li distinguesse dagli ebrei o dai pagani, i due grandi gruppi etnici, no? Troviamo nel primo secolo, ma piuttosto che attingesse dalle parole di Gesù quello che uno doveva essere o aveva scelto di essere aderendo al cristianesimo. E della famiglia, di questo problema e di quest'altro problema, cosa facciamo? Come lo affrontiamo? Come lo viviamo? Come ci impostiamo? I rapporti tra di noi come devono essere? Ah, mi ricordo che Gesù un giorno alla domanda di Pietro se bisognava perdonare 7 volte ha risposto no 7, ma 70 volte 7. Ah, ricordo che quel giorno Gesù ha detto: non abbiate tra voi né maestri né guidi né padri, perché voi siete tutti fratelli. Ah, mi ricordo che è così che si è trasmesso il Vangelo, e avveniva nelle case, nella casa della persona che nel gruppo aveva più spazio. All'inizio fu un problema di spazi, perché dove andare se non c'era un posto per trovarsi, e le case erano l'ideale per fare questo. E poi questo si moltiplicò, e noi abbiamo, adesso vi leggerò alcuni passi dove Questo dato è estremamente indicativo. Leggo la finale della prima lettera ai Corinti al capitolo 16, quando Paolo comincia a fare i saluti, mandare i saluti a quelli che conoscevano. Le ultime raccomandazioni sono queste: vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile e siate forti, tutto si faccia tra voi nella carità. Una raccomandazione ancora, fratelli: conoscete la famiglia di Stefana, furono i primi credenti della Caria, cioè della Grecia, e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi. Siate anche voi sottomessi verso costoro, verso quanti collaborano e si affaticano con loro. Io mi rallegro della visita di Stefana, di Fortunato e di Acaio, i quali hanno supplito la vostra assenza. Hanno lietato il mio spirito e lieteranno anche il vostro. Apprezzate persone come queste. Le chiese, e non pensate appunto a costruzioni o a chissà che cosa, ma a queste piccole comunità, queste piccole unità di comunità, le chiese dell'Asia vi salutano. Vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa. Aquila e Prisca sono vecchie conoscenze di San Paolo, che erano a Roma, espulse con l'editto di Claudio, tornate in Palestina, e poi le ritroviamo a Roma, quando Claudio non c'era più, l'editto decadde, e noi sappiamo che lì loro accoglievano una comunità. Ora, in una casa, per quanto ci sia una stanza grande, ci possono stare decine e decine di persone. E nella stessa città di Roma, e adesso passo alla finale della lettera ai Romani, che è ancora più interessante per altri aspetti, troviamo una serie di queste piccole comunità che si radunano nelle case. Sentite come questo elenco che Paolo al capitolo 16 della lettera ai Romani descrive. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è al servizio della chiesa di Cencre. Nell'ultima serata parleremo delle donne. Febe è una donna, Prisca è una donna, quella che abbiamo nominato prima. Accoglietela nel Signore, come si addice ai santi, e assistetela in qualunque cosa possa avere bisogno di voi, anch'essa infatti ha protetto molti e anche me stesso. Poi torno su questo: ha protetto molti. Salutate, eccoli qui di nuovo, Prisca e Aquila. Prisca o Priscilla, a Roma ci sono le catacombe di Priscilla, no? Si riferiscono proprio a questa donna. Salutate Priscilla Aquila, poi tornerò anche su questo, miei collaboratori in Gesù Cristo. Essi per salvarmi la vita hanno rischiato la propria testa, e a loro non soltanto sono grato, ma a tutte le chiese che provengono dal mondo pagano. Salutate la comunità che si riunisce in casa loro. Salutate il mio amatissimo Epeneto, che è stato il primo a credere in Cristo nella provincia dell'Asia. Salutate Maria, che ha faticato molto per voi. Non sappiamo se questa Maria è la stessa che troviamo negli Atti e che sarebbe la madre di Marco, nella cui casa si trovava la chiesa, la comunità di Gerusalemme, e a casa della quale si porta Pietro quando viene liberato dalla prigione. Va a bussare a casa di Maria, madre di Marco, e la persona del servizio, che va a aprire la porta, quasi sviene perché si vede davanti Pietro, che invece pensava fosse in carcere. E quindi salutate Andronico e Giunia, altra donna, miei parenti e compagni di prigionia, sono insigni tra gli apostoli. Quindi chiama anche una donna, probabilmente erano marito e moglie, apostolo, sono insigni apostoli ed erano in Cristo già prima di me, cioè erano credenti prima di me. Salutate Ampliato, che mi è molto caro nel Signore, salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, e il mio carissimo Stachi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo, salutate quelli della casa di Aristobulo. quelli che si trovano nella casa di Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente, salutate quelli della casa di Narciso, che credono nel Signore. Salutate due donne, Trifena e Trifosa, che hanno faticato per il Signore. Salutate la carissima Perside, che ha tanto faticato per il Signore. Salutate Rufo, prescelto nel Signore, e sua madre, che è madre anche per me. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli, non i fratelli di parenti, fratelli nella fede, che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpas e tutti i santi che sono con loro. Sapete questa abitudine di Paolo di chiamare i cristiani santi. Salutatevi gli uni gli altri con il bacio santo, eccetera. E poi va ancora avanti. Ma queste notizie per noi sono preziose perché ci dicono, se adesso non le ho contate, che a Roma c'erano almeno 5, 6, 7 piccole comunità che si trovavano dislocate nelle varie case di queste persone. Ora, quello che per noi è interessante è di capire perché questa scelta. Perché l'abitudine era di, lo conosciamo molto bene dagli studi dell'epoca romana del primo secolo, era di non solo trovare una casa che avesse possibilità di accoglienza, ma di trovare dei padroni di casa che avessero una buona posizione, perché questo permetteva una difesa del cristiano poveraccio, sconosciuto, eccetera, se andava nella casa di una persona in vista. E soprattutto la persona che accoglieva diventava quasi automaticamente responsabile della comunità. Chi accoglieva guidava la comunità. Allora, se hanno ragione gli storici, guidavano la comunità delle donne, perché qui ne sono nominate parecchie. Vi ho detto che ritornavo su due fatti, no? Su Febe, che ha protetto molti e anche me. Voleva dire che Febe poteva avere delle conoscenze che permetteva la difesa dei cristiani quando venivano denunciati o altre cose, oppure li riscattava, aveva denaro per riscattarli se andavano in prigione e bisognava, capita ancora oggi, pagare una quota per essere liberati se l'accusa non era, era al di sotto di una certa gravità. Quindi queste persone diventavano dei patroni della comunità, la guidavano, la difendevano, offrivano i loro ambienti e non abbiamo solo Febe, ma abbiamo anche altre donne che avete sentito, Maria, avete sentito Prisca e Aquila, marito e moglie. I documenti romani ci dicono che quando di una coppia viene messa prima la donna è perché è più importante del marito. Prisca, Priscilla e Aquila. Poteva essere che una donna di rango elevato avesse sposato un uomo di rango meno elevato, quindi lei veniva per prima, perché socialmente contava di più e quindi anche nella Chiesa si rispettavano queste cose. Se Priscilla era più importante, lei governava la Chiesa, lei guidava la Chiesa in casa sua. E così per tutte le altre, salutate Trifene e Trifosa. E se avete sentito, si usa molto un verbo che hanno faticato per voi, oppure si dice per il Signore. Ora, è molto curioso questo verbo, perché uno dice: cosa vuol dire che hanno faticato per il Signore? Se io voglio trovare una risposta a questa domanda, devo andare a prendere la prima lettera ai Tessalonicesi, che che è il primo scritto cristiano in assoluto. Prima della lettera ai Tessalonicesi non abbiamo nulla, tutto viene scritto dopo, la lettera ai Tessalonicesi dell'anno 50 dopo Cristo, quindi più o meno 18-20 anni dalla morte di Gesù, no? In un tempo relativamente breve. E San Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, alla fine, al capitolo 5, rivolge questa richiesta ai Tessalonicesi: fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per quelli che faticano tra di voi. E poi prosegue: che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscono. Ammonire non nel senso di ammonizione, biglietto giallo, rosso, no? Come si fa nei campi di football, ma ammonizione vuol dire predicare il Vangelo, vuol dire sostenere, vuol dire dare coraggio, vuol dire dare speranza, vuol dire eccetera, no? Non pensiamo all'ammonizione calcistica. E allora vuol dire che quelli che faticano sono quelli che svolgono un ruolo nella comunità e che qui viene indicato come guida e ammonizione. Guida e ammonizione. Il che vorrebbe indicare che c'era una pluralità di queste guide, uomini e donne, indifferentemente. Purtroppo non sappiamo se ci sono altre ragioni per la scelta della persona che doveva far da responsabile nella comunità. Quello che sappiamo di certo è che è sempre il padrone o la padrona di casa. È sempre uno dei due che guida la comunità in casa propria. E qui abbiamo già toccato un po' anche quindi il tema della donna, ma lo approfondiremo più avanti nell'ultimo incontro. Possiamo ancora aggiungere alcune cose che confermano un po' questa impostazione, no? Una chiesa fatta di piccole comunità che si conoscevano naturalmente tra di loro, che si tenevano in relazione, in rete, oggi si direbbe, ma che erano comunità autonome. Ogni piccola comunità faceva la sua vita, la sua strada, i suoi momenti, aveva i suoi momenti di preghiera, eccetera. Vi dicevo, adesso ho dimenticato di aggiungere, che c'erano, quando vi dicevo che c'erano due modi di incontrarsi, uno era quello di annunciare, ricordare il Vangelo, cioè ciò che Gesù ha fatto e detto, e l'altro era l'Eucaristia, celebrare l'Eucaristia, la celebravano lì. Ora, vi sembrerà strano, ma non c'è nel Vangelo, negli Atti, nelle lettere di San Paolo, non c'è mai indicato chi celebra l'Eucaristia, che per noi oggi sarebbe un problema capitale. Chi è che deve celebrare l'Eucaristia? Ah, vedete? Qui non c'è mai scritto chi celebra l'Eucaristia, e sono solo supposizioni, perché se non c'è scritto, non c'è scritto. Ma la supposizione è che la celebra chi guida la comunità. E se a guidare la comunità è una donna, tirate voi le conclusioni. No? Oppure, altra possibilità, ma anche qui una supposizione perché nessuno lo sa, ma potrebbe essere, è che la comunità di volta in volta sceglieva chi doveva presiedere all'Eucaristia, cioè siamo in una fase ancora precedente alla definizione di ruoli stabili, cosa che avverrà fra poco, perché nelle lettere pastorali, cioè la lettera a Tito e Timoteo, è già scritto, si parla già di presbiteri, di diaconi, eccetera. Che significa che alla fine del secolo, le lettere a Timoteo e a Tito si pensa siano della fine del secolo, qualcuno le mette anche all'inizio del secolo seguente, perché non sono di Paolo, ma sono di discepoli di Paolo, lì abbiamo già, è già avvenuta la fissazione di ruoli che però intorno agli anni 50-60 sono ancora molto fluidi, molto aperti, e quindi non abbiamo altro che supposizioni su chi in effetti aveva il compito di volta in volta di celebrare l'Eucaristia. Ma vi dicevo, l'archeologia ci viene incontro a questa impostazione, a queste ricerche degli storici, perché si sono trovate negli scavi e in diversi posti, quindi la conferma è più sicura, delle case chiese, cioè delle chiese domestiche, delle chiese, delle comunità che si radunavano nelle chiese. Perché cosa è successo? Adesso lo racconto prima, poi vi dico dove e come. È successo che a mano che la comunità cresceva un po', quelle stanze non andavano più bene, non ci stavano più. Allora che cosa facevano? Ecco la testimonianza dell'archeologia che adesso vi leggerò. Facevano semplicemente una cosa: abbattevano tutti i muri di divisione del pian terreno, salvo quelli che erano importanti, per creare spazi più ampi. E normalmente tenevano due spazi a pian terreno, uno ampio e uno piccolo, e sopra ci abitava il padrone di casa, che quindi era appunto la guida. E notate che questo è molto strano, perché a Roma, ad esempio, lo sappiamo dai racconti di Svetonio e di Tacito sull'incendio di Roma di Nerone, a Roma i piani nobili, a differenza di come noi la pensiamo adesso, non sono gli attici, sono i pian terreni, per un semplice motivo, che le case si costruivano in pietra per uno al massimo due piani e poi si costruivano in legno. Se prende un incendio, si bruciano i servi che stanno sopra, non i padroni che stanno sotto e hanno il tempo di scappare. Per cui i piani nobili erano quelli del pian terreno, sopra ci abitava la servitù. Più si saliva e più c'erano gli schiavi di prima, seconda, terza, perché anche tra gli schiavi c'erano le categorie, no? Quindi che il padrone andasse a abitare sopra non era per niente un dato scontato, perché il padrone abita al pian terreno, perché hai il giardino, hai il pluviarium, cioè raccogli l'acqua e quindi hai magari un po' di una piccola piscina, eccetera, eccetera. Non vai al primo piano, no? Primo piano si potevano nelle case dei ricchi tenere una sala di ricevimento, come sappiamo per l'ultima cena di Gesù, che era il primo piano. Ma normalmente i ricchi vivevano il pian terreno. Allora, si è trovata in una cittadina della Siria, chiamata Dura Europos, negli scavi che si sono fatta, una casa privata che probabilmente servì molto presto come luogo di riunione e di culto della comunità cristiana. E questa casa, qui non riporto i disegni, ma sui libri di archeologia riporto i disegni, è, come vi dicevo, una sala grande al pian terreno che era per la celebrazione dell'Eucaristia, una sala più piccola a fianco per la celebrazione del battesimo, Eucaristia e naturalmente predicazione, eccetera. E poi c'era il cortile dove poi la gente si poteva fermare, trovare, eccetera, e sopra l'abitazione della... Se la casa era più ampia, sotto ci potevano stare altre stanze per altri incontri, o lentamente poi divennero piccole sacrestie o altre cose che potevano servire per tenere le cose del culto. Quindi a Dura Europos, che è una cittadina sull'Eufrate, si è ritrovata questa casa che era, serviva a, come domus ecclesia, cioè casa, chiesa domestica. No? La stessa cosa si è verificata ad Antiochia, sempre in Siria, dove un personaggio di spicco, un certo Teofilo, mise la propria casa a disposizione della comunità e la trasformò in una chiesa, cioè abbatté i vari muri interni e ne fece un grande salone, no? Che è poi da lì che nasce la prima forma della chiesa, la forma basilicale non vuol dire altro che una forma rettangolare, perché esattamente hanno fatto in grande ciò che avevano in piccolo prima, una stanza bislunga, quando c'è molta gente si costruisce un po' più grande e diventa la chiesa, la basilica. No? E poi la stessa cosa si è trovata a Cafarnao, quindi sulle sponde del lago di Genezare, di Tiberiade, trovata tra l'altro dai francescani che lavorano là, che hanno condotto gli scavi sul luogo e che la tradizione ha finito per chiamare la casa di Pietro, perché sembra che le famiglie vivessero raggruppate in clan, spiegavo all'inizio, intorno a un cortile comune, quindi tante case, un muro di cinta e il cortile comune. A Cafarno si pensa che sia la casa di Pietro, anche perché hanno trovato molte pietre con il simbolo di Pietro inciso, no? Con la P di Pietro, quindi probabilmente è una vecchissima tradizione quella di scrivere sui muri o di incidere per lasciare un ricordo, no? Quindi i pellegrini del primo secolo che andavano a Cafarno lasciavano, scrivevano su molte pietre. Le costruzioni erano in basalto, quindi una pietra abbastanza morbida, e il tetto di paglia e fango. Una sola porta dava sull'esterno, provvista di chiusura, mentre le abitazioni davano sul cortile ed erano sempre aperte. La casa di Pietro è stata identificata con una delle insule. Le insule sono i nostri come si chiamano? Isolati, esatto, deriva proprio da lì, isolati, no? Era un isolato più vicino al lago, infatti chi è stato in Palestina e è andato a visitare gli scavi di Cafarno ha potuto constatare questo, quanto qui si viene detto. La sua costruzione data al primo secolo avanti Cristo, quindi era una casa di famiglia dove Pietro, già i genitori eccetera ci avevano abitato, perché era precedente ancora. E poi abbiamo parecchie testimonianze dei primi viaggiatori cristiani. La più famosa è quella di Eteria, c'è un libro intitolato I viaggi di Eteria, sono del terzo secolo. Questa è una viaggiatrice molto curiosa e molto attenta, che descrive tutto quello che lungo il cammino vede e che ci è, per fortuna, il cui libro ci è pervenuto. Ma poi abbiamo anche negli anni seguenti, nel secolo seguente, altri scrittori, viaggiatori, che ci descrivono come stavano le cose. Un'ultima informazione, così terminiamo il nostro tempo. Questo spiega perché a Roma, chi è un po' addentro al mondo ecclesiastico lo sa, tutte le chiese hanno un titolo, sono titolate a qualche santo o a qualcuno. Questa è una vecchissima tradizione che ci riporta proprio alle chiese domestiche, che portavano il nome del padrone di casa. Quindi era la casa di, che poi divenne la chiesa di. Ecco, la titolatura che ancora oggi si dà alle chiese di Roma deriva da questa antichissima questo antichissimo inizio per cui si abitava in case private e le case, come oggi noi diciamo il Palazzo Ferrero o il Palazzo La Marmora, così si dava il nome a queste case e poi nome che poi è passato alle chiese stesse. Ecco, credo che possiamo, ecco, vi leggo solo questa frase che mi sembra interessante. Il cristianesimo cominciò affermandosi socialmente, cioè facendosi conoscere, quindi inserendosi in una realtà sociale, non in uno spazio sacro. Tanto che il cristianesimo delle origini non ha mai pensato di costruire chiese, che divennero necessarie solo quando il numero crebbe a tal punto da non poter farne a meno di avere grandi luoghi per raccogliere la gente, cioè dopo Costantino. Ma nei primi 3 secoli la Chiesa non ebbe bisogno di, normalmente non trovò necessità di uno spazio sacro, bensì si affermò nello spazio della vita quotidiana in piccole comunità. Si calcola infatti, date le dimensioni dell'abitazione, che non potessero partecipare più di 30 o 40 persone in stretta relazione con la struttura di base che era la casa. Ecco, questo potrebbe fermarci qui. Allora, c'erano 2 domande, una era la tua e l'altra era, visto che non ho preso il foglio su cui le avevo scritte, se qualcuno si ricorda che di chi aveva fatto le domande, qual era quella che non avevamo fatto in tempo a prendere in considerazione. Ce l'hai tu? Prendiamo con la tua, la seconda, cioè tu avevi chiesto come valutare i 2 volumi di Papa Benedetto XVI su Gesù. Ci sono diversi modi fondamentali di affrontare la figura di Gesù. C'è, vi racconto prima questo per inquadrare, una sera che ho sentito, ma già 2 o 3 anni fa, un dibattito alla televisione, un dibattito di tipo religioso, alla televisione, tra gli invitati c'era Odi Freddi, che credo che molti conoscano, no? non è per niente di chiesa, no? E il quale polemizzava con, non so più che teologo c'era, polemizzava, che prete o vescovo, non so più, polemizzava sul fatto che di figure di Gesù Cristo ce ne sono tante. Quale? E lui diceva, c'è almeno il Gesù Cristo storico, c'è il Gesù Cristo dei Vangeli, c'è il Gesù Cristo ecclesiastico, c'è il Gesù Cristo dei non credenti, perché anche molti non credenti hanno stima e delle cose che lui ha fatto. Pensate, o credenti di altra religione, un nome per tutti, Gandhi aveva una grande venerazione per Gesù Cristo e per il Vangelo, no? Allora diceva, qual è il Gesù Cristo vero? E quella sera mi colpì quella risposta, no? E l'attribuì troppo frettolosamente al fatto che era un miscredente, che quindi, come dire, se ne intendeva poco. Ma poi, negli anni dopo, uscirono alcuni volumi di un autore, di un prete, di un esegeta americano che si chiama John Meyer, e usciti 4 volumi, se in attesa del quinto, dove fa un'analisi minuziosissima di tutte queste sfaccettature. E in effetti ha ragione, vale a dire, il problema è da che punto di vista ci mettiamo per leggere Gesù Cristo. Ce ne sono fondamentalmente 2, almeno all'interno della Chiesa. La prima è quella degli esegeti che applicano un metodo storico e che quindi vanno a verificare criticamente tutte le informazioni che ci provengono per misurarne la credibilità o meno, l'aderenza reale o meno, ma non perché siano false, ma per quel vecchissimo problema, o meglio per quella vecchissima questione della forma che prende il linguaggio biblico, che usa a volte il genere storico per dire cose non storiche, o non storiche nel senso come intendiamo noi, no? E quindi di lì viene fuori un certo Gesù, evidentemente. Soprattutto ha portato questo studio a rimettere in grande rilievo l'ebraicità di Gesù. Gesù ebreo, tanto che questo autore ha intitolato i suoi 5 volumi, 5 uscirà, ma speriamo che non muoia prima perché non è più giovane, ha intitolato Un ebreo marginale come attributo di Gesù, un ebreo marginale, perché in effetti al suo tempo non ha fatto, noi lo sappiamo dei Vangeli, ma se andiamo a cercare notizie in giro troviamo quasi niente su di lui, troviamo molto di più sui cristiani che su Gesù Cristo, negli scrittori chiamiamoli pagani o ebrei. Ci sono degli accenni, naturalmente, anche Gesù Cristo, anche sbagliando il nome perché lo chiamavano Cristo, scambiandolo con una parola greca che vuol dire ottimo, no? E invece deriva dall'ebraico, vuol dire Messia. Ma proprio per questa scarsità di notizie che abbiamo un po' da autori greci, da pagani, da autori ebrei e da autori latini, non è uno che abbia fatto allora sollevato un grande polverone a livello mediatico, però quello che ha dato origine non si è più fermato. Cioè, conta molto di più in questo caso la storia degli effetti che non la quantità di notizie che noi possiamo raccogliere, perché uno storico deve spiegare anche perché una cosa che è sembrata al momento così innocua ha creato e per millenni, almeno questi 2 millenni, ha creato una sequela, un entusiasmo, un innamoramento, una bellezza intorno a quello che quest'uomo ha detto e fatto che continua ad affascinare. L'altro modo è di farlo da teologi, come lo fa il Papa. Il Papa si mette a leggere da teologo, cioè dando già per scontato tutto un cammino di riflessione e di definizioni che nel tempo sono venute. Per cui potremmo dire che gli esegeti danno un Gesù nudo e i teologi danno un Gesù vestito, paludato qualche volta, no? E questa costituisce, a seconda di come i due elementi si rapportano, possono costituire un arricchimento, un approfondimento, possono anche costituire qualche volta una forma di deviazione o di sovraccarico, no? Quindi ci sono questi due aspetti da tenere presenti. Il Papa si pone come teologo e quindi fa una lettura di Gesù a partire dai dati della fede, l'esegeta lo fa a partire dai dati della storia. Queste sono le differenze fondamentali che possiamo trovare. Quindi c'è chi si trova meglio con un metodo, chi si trova meglio con un altro, chi può tentare di farli concordare in qualche modo, di mostrare lo sviluppo da un punto ad un altro, che sarebbe la forma, credo, più corretta, perché almeno si capisce come si è arrivati a dire, a fare, a sostenere certe cose, no? Se hanno una ragione o non hanno una ragione, là nel Vangelo, perché non è detto, non è scontato che tutto quello che oggi noi facciamo e crediamo come cristiani abbia una sua ragione nel Vangelo. Questo lo dobbiamo dimostrare, non è detto, no? Facevo l'altra sera alcuni esempi nel corso biblico giù a Biella di tradizioni che rischiano di diventare più importanti delle parole del Vangelo, esattamente come Gesù rimprovera gli scribi e i farisei che fanno delle tradizioni degli uomini qualcosa che nasconde o obnubila la parola del Vangelo. Ad esempio, ne portavo due, non lì ma in un'altra occasione, che mi vengono in mente, sperando di non scandalizzare nessuno. La prima è il fatto del celibato. Il celibato è una gran bella cosa, è la perla della Chiesa d'Occidente, della Chiesa Latina, e qui abbiamo già, no, ma non viene da Gesù Cristo. Ora qual è il problema? Il problema è che intorno all'anno 1000, non 100, intorno all'anno 1000, la Chiesa ha reso obbligatorio il celibato per i preti. E poi ha detto questo: ah, se uno ha la vocazione di essere prete, ce l'ha anche di essere celibe. Ma questo è il senno di poi. Prima faccio una norma, poi gli trovo la giustificazione. Ma non è questo quello che mi interessa. Quello che mi interessa è che, siccome oggi solo il prete può fare l'Eucaristia, e siccome non si vogliono ordinare preti non celibi, che cosa sta capitando? Che molte parrocchie sono senza Eucaristia o rischieranno in un breve futuro di essere senza Eucaristia. Noi che diciamo che l'Eucaristia è la fonte, il culmine di tutto il cristianesimo, per amore di una norma ecclesiastica rischiamo di lasciare comunità senza Eucaristia, perché non vogliamo ordinare uomini sposati. Molto semplice la cosa. Uno si può scandalizzare, no, ma il dato di fatto è questo, è che con l'anno 1000, un po' prima, perché hanno faticato un po' a fare il celibato obbligatorio, nel concilio di Elvira, la città della Spagna, venne decretato il concilio, l'obbligo del celibato. Allora c'erano anche motivi di esagerazioni, di concubinato, c'erano molte cose, ma non era l'unica soluzione, no? E da allora questo è diventato intoccabile, anche a costo di far mancare l'Eucaristia. Secondo esempio, e questo mi sembra una tradizione umana, il Vangelo ha detto che fate questo in memoria di me, non ha detto se chi lo faceva doveva essere sposato o non sposato, ha detto fate questo in memoria di me, noi dobbiamo fare quello in memoria di lui, no? Non intendetemi male, non è che io ce l'abbia col celibato, no? Ma per spiegare come un dato che avviene nel tempo rischia di far dimenticare una parola del Vangelo. L'altra è la confessione. Già la parola confessione è riduttiva, perché la parola confessione indica che io devo dire delle cose, dei peccati, devo confessare, riconoscere a parole dei peccati. E noi denunciamo la crisi della confessione, no? Diciamo non c'è più nessuno che si confessa, e anche lì troviamo le nostre ragioni. Ci guardiamo bene da andare a chiedere le ragioni degli altri. Le nostre ragioni sono: non c'è più il senso del peccato, La gente non ha più il senso dei propri limiti, eccetera, non capisce più, eccetera, eccetera. Cioè, la Chiesa, normale, la Chiesa intendo noi preti, non voglio neanche toccare i vertici, non lo so neanche, ma noi troviamo sempre delle ragioni che colpevolizzano il popolo di Dio e non guardano mai quello che facciamo noi. Ora, il confessionale, la confessione intesa come l'andare nel confessionale tradizionale, l'ha introdotta il Concilio di Trento 1545, giù per di lì, ha neanche 500 anni di vita. E prima non c'era la confessione, che si chiamava in un altro modo, penitenza. Sì che c'era, ma non in quel modo lì. Allora, non sarà che questo modo è anche causa del venir meno delle confessioni, perché molta gente non si trova a suo agio ad andare in quel buco all'oscuro a bisbigliare con uno che non sa neanche che c'è dall'altra parte? Il perdono di Dio non è più importante della forma con cui lo si dà? Gesù Cristo ha detto perdonatevi, non ha detto perdonatevi andandovi a confessare dentro nel confessionale, quelli che faceva San Giuseppe, no? Piallando nel suo... Non ha detto quello. Il problema è perdonatevi i peccati. Allora, non c'è un altro modo magari di andare a ripescare nei primi secoli con cui la Chiesa perdonava, si faceva trasmettrice, si dice... del volere di Dio di perdonare i peccati in un altro modo? Non è anche qui voler tenere una forma a scapito del contenuto? Me lo domando, Io, per me la risposta ce l'ho già, ma non voglio che sia anche la vostra, però sono domande lecite, io credo che siano lecite, per salvare proprio le cose essenziali, per salvare la parola del Vangelo che mi dice fate questo in memoria di me e perdonatevi i peccati. Non mi dice il come lo fa la Chiesa e ha diritto di farlo. Il problema è quando si arrocca su cose antiche, su forme antiche e non tiene più conto dei bisogni attuali o delle forme che potrebbero essere introdotte nelle forme attuali. Ve ne dico una: la forma penitenziale dell'inizio della messa, a questa forma è stato tolto valore sacramentale, cioè valore di remissione reale dei peccati, se non quelli leggeri. Eppure noi tutte le domeniche diciamo confesso Dio Onnipotente e confessiamo i nostri peccati. Perché non potrebbe tornare ad avere un valore reale? Noi diciamo delle cose che non valgono, diciamo delle cose che non hanno un effettivo valore. Perché non possono tornare a significare sacramentalmente, perché siamo in un contesto eucaristico e quindi ecclesiale, e il perdono dei peccati? Ci sono mille altre ragioni, ma che si possono tirar fuori in difesa di questo tipo di confessione, e mille ragioni contro, no? Però se preferiamo che a causa di una forma la gente smetta di confessarsi o di pensarsi, di riflettere, di verificare la propria vita, questa è una responsabilità molto grave da prendersi. Ecco, questo era solo per indicare come ci sono anche oggi questi stridori tra la parola del Vangelo e degli usi che la Chiesa ha inserito e che andavano bene perché se le inserite rispondevano ai bisogni di quel tempo, ma che se si trascinano oltre non dicono più niente, non servono più a niente. No? Bene, ancora un po' di tempo.
Che intervento anche sulle cose di questa sera, sull'argomento. Di materiale per domande ce ne sarebbe a dismisura, mi limito solo a un paio. Il primo riguarda quell'aspetto per me anche nuovo degli incontri della prima chiesa, delle prime comunità, del quale riferivi anche di San Paolo, di questa presenza di donne e uomini, di donne anche con maggiore importanza prima di tutto sociale e che assumevano questa importanza anche all'interno della comunità, che tu hai indicato anche come donne che probabilmente potevano anche essere guide della comunità dal punto di vista, come dire, anche di indicazione. Però poi dicevi che queste comunità erano in ricerca, o anzi l'ho detto prima, dopo, cioè in ricerca di quello che era il vero contenuto delle parole di Gesù e quindi il messaggio che Gesù aveva voluto trasmettere e come attuarlo e applicarlo nella vita concreta di ogni giorno, riferendo che poi, a prescindere dalla prima dei Tessalonicesi, il primo documento del 50 d.C., le successive lettere apostoliche, soprattutto per quel che riguardava il sacerdozio e il presbiterato, diventano immediatamente dopo qualcosa di fisso e di fissato. Quindi, senza anticipare temi che poi probabilmente affronterai in avanti, però posso desumere che da questo punto di vista queste prime comunità avessero questa guida anche femminile più come momento, come attuazione di un modo di essere derivato e mediato attraverso la società, il modo di vivere all'interno della società, quindi di una mentalità che era di quel momento. La donna aveva anche maggiore importanza dell'uomo per la provenienza di ceto, e quindi era comunque una strada che si stava tracciando e che seguiva però, diciamo, quello che era il normale, il comune modo di vedere anche queste donne nell'ambito della società, che veniva trasferito all'interno della comunità ecclesiale, che poi si è cambiato immediatamente dopo, a fronte o a frutto, potrei pensare, di questa elaborazione, di questa ricerca di qual era il contenuto vero del messaggio di Cristo. È una domanda anche, cioè, anche se pure è un'ipotesi. La seconda cosa che riguarda forma e sostanza, devo dire, ovviamente lunedì sera c'ero quando hai parlato della confessione, non hai parlato del non mi sembra, non lunedì, ma in un'altra occasione del celibato presbiterale, del sacerdote. Sicuramente non credo ci sia nulla da scandalizzarsi, nel senso che sono temi sui quali dobbiamo, penso, confrontarci, pensare, meditare, tutto. In particolare per quel che riguarda la confessione e questo aspetto sacramentale all'interno della liturgia eucaristica, francamente non lo conoscevo, me lo hai dato tu come indicazione. Non è forse dato dal fatto che, da un lato, la Chiesa in sé deve avere anche come atteggiamento un atteggiamento di prudenza da una parte, e dall'altro perché la liturgia, in particolare l'Eucaristia, la liturgia eucaristica, non è così sostanziale quanto sarebbe opportuno che fosse. Non so se sono riuscito. Quindi a quel punto, se lo fosse e fosse realmente sostanziale per quello che dovrebbe essere, e allora potrebbe anche assumere questa valenza, ma siccome sappiamo, e lo sappiamo tutti, lo vedo, piccoli esempi, adesso non vorrei tirarla troppo in lungo, ma la gente che entra, che esce, fino a ieri e fino a pochi decenni fa, fino a pochi anni fa, la liturgia della parola era così poco importante che addirittura la validità, tra virgolette, della messa era data dall'inizio dell'offertorio. Quindi è tutto dire. Ancora oggi c'è gente che entra in chiesa, va, viene, si muove, si sposta mentre c'è la proclamazione della parola di Dio. Addirittura la confessione dei propri peccati avviene ancora prima. Quindi come potrebbe, tra virgolette, essere accettato come sacramento una formula che non ha questa così profonda significato, che significato sia dal punto di vista liturgico ma è soprattutto sacramentale.
E cerchiamo di essere un pochino più sintetici, altrimenti.
Per favore, ha detto che la fissazione dei ruoli all'interno delle comunità è avvenuta verso la fine del primo secolo, e il ruolo del Papa e più in generale il ruolo dell'autorità all'interno delle comunità, come si è sviluppato, per cortesia?
E perché la donna ha perso poi importanza? È sparita da questa gerarchia?
Prossima volta. Bene, credo che...
Una domanda molto breve. Io ricordo che, perlomeno da bambina, quando si leggeva il Vangelo, eccetera, si parlava, a Roma perlomeno, di catacombe. I romani, gli antichi cristiani si riunivano di nascosto, cioè facevano tutto molto di nascosto, nelle catacombe, tant'è che noi poi siamo andati a visitarle, per cui adesso sento parlare di casa, mi fa piacere, però all'inizio erano catacombe, quindi c'era tutto un segreto, tutto un qualcosa di nascosto. Questo è quello che ricordo. Sì.
Io mi ricordo alla fine del Concilio Vaticano II un rinascere della Chiesa domestica. Allora ero giovane e si formavano le prime comunità sulla scia delle esperienze di Firenze e altro. E mi ricordo una bella esperienza di queste messe, più che messe, queste celebrazioni in baita piuttosto che a casa di amici che avevano la casa più grande, in questo caso con la guida spirituale, con un sacerdote. E mi ricordo anche che l'intenzione dei fedeli era proprio sentita, c'era proprio la fila di gente che andava, mi ricordo le prime funzioni, col prete girato dalla parte verso l'assemblea. Poi si è venuto pian piano sciamando, quindi la mia impressione è anche che non c'è stata poi la volontà, forse anche nei primi secoli, di continuare in questo coinvolgere l'assemblea. Adesso è tutto strutturato sulla falsa linea di quello che era già prima del concilio. Questa è la mia impressione.
Sì, sulla importanza della donna ci torneremo, perché abbiamo proprio una serata su questo. E abbiamo fatto delle ipotesi, visto che abbiamo dei dati incompleti, no? Dicevo che non ci è mai detto chi celebra l'Eucaristia, non ci sono mai dette tante altre cose che invece ci servirebbero molte, almeno in questo periodo di 20-30 anni dopo Gesù, per capire che cosa si faceva. Io credo che se le osservazioni che facevi possono andare bene per una comunità di Roma, dove le donne potevano svolgere un ruolo anche di patronato sociale, eccetera, e quindi potevano giocare un ruolo sociale, a volte politico. Però il problema nasce con Gesù. Cioè, una delle novità di Gesù, del Vangelo, è esattamente il rapporto che lui stabilisce con le donne. Ed è di lì che credo vada preso il punto di partenza, perché Gesù è l'unico, e quindi in questo abbandona la tradizione, è l'unico maestro che accetta donne al suo seguito, che parla con loro, a cui le donne che non devono chiedere il permesso di parlare a lui, cioè Gesù stabilisce con le donne un rapporto innovativo rispetto alla propria società, cioè la società palestinese, che è alla radice del fatto che in questi secoli, in questi decenni dopo Gesù, la donna abbia mantenuto questo ruolo, abbia potuto mantenere questo ruolo. C'è anche da dire che su tutti questi nomi di guida, eccetera, non sappiamo sostanziarli, cioè che cosa facevano, quali erano i compiti specifici che facevano, questo non c'è per ora nessun documento che ce lo ha dato, no? Però il problema è proprio questa novità, questa è una novità assoluta del Vangelo, tanto che una scrittrice, di cui una, adesso mi sfugge il nome, una antropologa italiana, parecchi anni fa, forse quando ero viceparroco Cossato, quindi bisogna andare indietro di un bel po' di anni, aveva scritto un libro dove, secondo lei, mio parere esagerando un po', ma metteva questo dato del rapporto di Gesù con le donne come la innovazione maggiore di Gesù Cristo. Adesso, secondo me è un po' esagerato, ma certo che innovazione fu di grande lunga. Il problema sarebbe il contrario, di capire, come cosa dicevi tu, perché si è tornati indietro, cioè perché si è abbandonato quello, no? Io credo che in parte si sia abbandonato proprio per influssi sociali, perché se una donna contava bene, ma se non contava era difficile farsi strada. E quindi, a mio parere, gli influssi sociali, non solo qui ma anche in altri campi, hanno frenato il cristianesimo rispetto ad alcune novità che erano troppo scomode da presentare a una società impreparata a queste cose qui. E allora ha fatto un po' di marcia indietro. Poi c'è da tenere presente, ma lo vedremo, anche fattori contingenti. A volte si fanno delle norme o delle leggi per dei fatti contingenti, ad esempio per degli abusi. Allora io faccio una norma, ma quando quegli abusi non ci sono più, perché devo tenere ancora quella norma? No? Cioè, quindi ci sono dei cambiamenti che avvengono, o delle norme che vengono messe, per delle cose che stanno capitando, e poi le cose magari cambiano, finiscono, ma la legge rimane, la norma rimane, e quindi dà poi via una tradizione che si consolida nel tempo e che diventa un modo di pensare fisso e determinato, no? Nel cattolicesimo, fino a pochi anni fa, pensare, anche solo dire, tu giustamente dici, sono temi che vanno di un po', tanto non dobbiamo risolverli, e quindi è ancora più facile parlarne, perché non dobbiamo prendere una decisione su questo. Però è chiaro che finché il poterne parlare significa far evolvere anche un modo di pensare, far evolvere anche una mentalità, quindi diventa estremamente importante. E per cui le grandi novità del cristianesimo sono state, come queste della donna, sono state tutte decapitate. Pensate negli Atti degli Apostoli la condivisione dei beni. Dov'è che c'è la condivisione dei beni? C'è un po' di elemosina, c'è un po' di... La condivisione dei beni dove c'è? La fraternità dentro le chiese dov'è? Cioè tutte le cose più importanti del Vangelo noi le abbiamo abbandonate o le abbiamo stiracchiate, annacquate, le abbiamo girate come ci pareva. La stessa cosa vale un po' del potere. Qualcuno chiedeva, ma il Papa il Papa è una... come vescovo di Roma ha cominciato ad avere importanza anche qui dopo un certo periodo. Le prime diatribe del vescovo di Roma con altri vescovi risalgono già al secondo o terzo secolo, per la data della Pasqua ad esempio, o per altri motivi, perché una chiesa la voleva celebrare in una data, l'altra in un'altra, e il Papa Gelasio, siamo forse nel 300-400, quindi quarto, quinto secolo, terzo, quarto secolo, si è ha tentato inutilmente di imporre la sua visione, ma l'Oriente non ha ceduto, no? E per fortuna allora non capito nulla, ma nel 1000 invece gli ortodossi ci dissero volete pensarla così? Ciao, noi ce ne andiamo, no? E per cui le realtà si sono come dire, sviluppate a volte in una direzione che è difficile vederne le radici nel Vangelo. Questo non tocca le persone, evidentemente, gli ultimi papi sono tutti instradati in cammini di santità, quindi non si tocca le persone, ma a volte è il ruolo che rovina. Non la persona può essere la più santa di questo mondo, sono i ruoli che rovinano. Perché? Perché il papato è difficilmente staccabile da un ruolo di potere. Perché lo riveste di fatto? Perché il papa è capo di uno Stato, perché ha dei diplomatici, perché ha tutta una serie di cose, per cui riveste una forma di potere. Questo è difficile da far risalire Gesù Cristo. Molto difficile. E se un domani togliessero questo potere, la Chiesa si offenderebbe, come hanno fatto quando gli hanno preso Roma, i piemontesi gli hanno preso Roma, con la breccia di Porta Pia, no? E per ripicca non è più uscito dal Vaticano per decenni. E poi dopo i papi seguenti hanno cantato gloria a Dio perché non avevano più Roma da amministrare, perché i beni temporali erano stati tolti e la Chiesa si era snellita e spiritualizzata. Sì, ma dopo 200 anni. E sono questi fattori qui che rendono, come dire, riducono una credibilità che invece le persone potrebbero avere, ma il ruolo toglie. Quindi è dopo, dal III secolo in avanti, il potere papale diventa sempre, poi entra in conflitto con il potere imperiale e lì avanti. Il conflitto divenne sempre più forte, tanto che prima erano i papi che influivano sulle nomine dei vescovi e del papa stesso, e gli imperatori e i re che influivano sulle nomine. Poi erano i papi che influivano sulle nomine degli imperatori. Insomma, c'è sempre stato un gioco a chi la vinceva, a chi riusciva a sopraffare l'altro, e per secoli questo è andato avanti, no? Creando i vari imperi cristiani d'Occidente, d'Oriente e tutte queste cose qui, che di per sé non sono un bel capitolo della storia. Ma non bisogna neanche scandalizzarsi, insomma. Sì, sulla forma e sulla sostanza, adesso abbiamo già passato il tempo, credo che dicevo anche su altre cose si potrebbe fare lo stesso ragionamento. È vero che l'Eucaristia non è in grande auge, però io ho l'impressione che è ancora peggio così, perché confermiamo ciò che molti cristiani già pensano, anche se non in modo consapevole, che le parole che si dicono in chiesa non valgono niente. Si possono dire tutte le più belle parole in chiesa, ma non contano, perché non hanno un'efficacia esistenziale. Possiamo chiamarci fratelli, darci l'abbraccio di pace, fare tutti la comunione, possiamo dire Padre nostro, possiamo dire tutte le cose più belle di questo mondo. E poi? Se noi continuiamo a togliere valore alle parole che diciamo, e questo è un caso dove dico confesso Dio, ma è un pro forma, sì, interiormente, per carità, dovrebbe essere una disposizione reale, ma se tolgo valore, io continuo a far capire ai cristiani che tutte le parole che diciamo sono bellissime, ma non contano niente. Perché è così di fatto, per la maggioranza non contano niente. Allora tanto vale dirle quelle parole, tanto vale venire qui e cantare, non so, cosa cantavamo da ragazzi, con la clavenda la montagna, come si chiama, eccetera. Tanto vale fare altro, no, di quello che diciamo qui. Ecco. Poi sulla donna riprenderò la prossima volta, sulle catacombe non sembra proprio che si trovassero nelle catacombe, le catacombe erano cimiteri, e quindi salvo forse in casi molto particolari, ma non sembra che fosse la norma di trovarsi nelle catacombe, anche se questo ha creato un fascino intorno a quei... E i tentativi, adesso purtroppo andiamo nel senso contrario, perché le nostre parrocchie invece di diventare piccole comunità diventano comunità immense, per il problema che vi dicevo prima, perché aggiungine una, aggiungine un'altra, aggiungine un'altra, aggiungine un'altra, che comunità sono se non c'è neanche la possibilità di conoscersi a vicenda, personalmente, che comunità sono? Il numero delle comunità primitive era fatto anche perché ci fosse una reale comunicazione e comunione tra le persone. Quindi noi veniamo in chiesa e non sappiamo chi è nell'altro banco, non l'abbiamo mai visto, non ci conosciamo, non ci parliamo, non ci salutiamo, usciamo, entriamo come estranei. Che cos'è? Che comunità è quella lì? No? Quindi ce ne sarebbero delle cose da modificare per tornare a quei valori iniziali che il Vangelo ci ha chiesto. Ci vediamo fra 8 giorni.
Martedì. Allora, sì, martedì.